È bella, sì è bella, ma scrive e non male. Che peccato, che cosa, che sia signorina e che sia per bene. Che peccato, è proprio bella, fosse almeno analfabeta, ma scrive. Detestabili le donne che scrivono, se scrivono male ci irritano, se scrivono bene ci umiliano. In una lettera del 10 giugno 1907, Guido Gozzano riportava un dialogo avvenuto l'anno prima con gli abitué della Società di Cultura. Forse l'avete capito. Stiamo per tornare nella mia amata città natale, Torino, e parliamo di lei, Amalia Guglielminetti.
Bollettino della vittoria, comando supremo 4 novembre.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2-1-0.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds
for the last time we saw them this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio 900, microstorie dal secolo breve. E oggi il nostro viaggio ci porta a Torino nei primi anni del secolo, dove muoveva i primi passi una poetessa spregiudicata e ribelle, Amalia Guglielminetti, una delle voci più libere della letteratura italiana del Novecento. Scopriremo la sua storia, una scrittrice versatile e profonda, capace di passare dalla poesia al romanzo, dalla fiaba per bambini al dramma, il cui grande valore è purtroppo oggi quasi del tutto dimenticato.
Un freddo secco e pungente scivola per le vie di Torino, avvolgendo la città come un sudario di gelo. Le prime luci dell'alba si specchiano sul selciato bagnato. Davanti all'ingresso imponente dell'Hotel Europa, Gabriele D'Annunzio si tira sul bavero, cercando riparo dall'aria tagliente del mattino. Il vate è in piedi, assieme al suo amico, l'editore Tito Ricordi. Entrambi in silenzio, avvolti dalle nuvole del vapore dei propri respiri.
Attorno ai due la città si sveglia lentamente, i primi passi affrettati di qualche uomo d'affari avvolto in un cappotto logoro, il bastone che batte ritmo sul pavé, qualche venditore ambulante che spinge il suo carretto cigolante, i movimenti lenti, i visi segnati dalla lunga notte passata a cercare riparo. Un venditore di caldarroste che attraversa la strada mentre un giovane cocchiere scuote le briglie di un cavallo stanco, spingendolo a muovere le zampe rigide sul lastricato macchiato qua e là di sterco e fango.
I due si siedono a un tavolo fuori dalle vetrate Liberty dell'Europa. D'Annunzio osserva tutto, assaporando quella mattina grigia e spietata, con lo sguardo rivolto all'orizzonte, dove avrebbe dovuto scorgere, tra pochi istanti, la figura di una poetessa, o meglio, dell'unica poetessa degna d'Italia. Così aveva detto poco fa a Ricordi.
Con lei si erano già incontrati l'anno precedente, nel 1911. D'Annunzio le aveva dedicato parole di lode, rapito dalla forza della sua penna vibrante e dalla bellezza indomabile. Ricordi, abituato alla teatralità dell'amico, lo ascoltava divertito mentre lanciava occhiate curiose alle strade deserte. Ma in quell'attesa si percepiva qualcosa di diverso, un'energia trattenuta che sembrava pronta a sciogliersi al solo apparire della giovane poetessa.
Alta e slanciata, con capelli scuri raccolti in morbide onde che incorniciavano un viso pallido dagli occhi profondi, eccola arrivare. Quella mattina indossava un cappotto scuro, stretto in vita, e una sciarpa di seta avorio, un cappello ornato da un velo e piume che le davano un'aria sofisticata, uno sguardo magnetico che catturava chiunque la osservasse.
«Piacere», disse la giovane poetessa porgendo la mano a Ricordi dopo aver rivolto uno sguardo di intesa riverita al vate. «Mi chiamo Amalia Guglielminetti». D'Annunzio le prese poi la mano con delicatezza, inchinandosi leggermente in un gesto studiato, il viso appena inclinato verso di lei. «Signorina Guglielminetti, sono lieto di rivedervi», disse. La voce appena sussurrata, come se stesse rivelando un segreto. Sapete, il nostro primo incontro ha lasciato un'impronta profonda.
Amalia abbassò appena lo sguardo, lusingata e attenta. «Vorrei essere la vostra Lucina ideale», continuò D'Annunzio, con un tono che suonava come una promessa solenne. «Una luce che vi accompagni nella vostra ricerca, che guidi la vostra voce, forte e pura, a risplendere come merita. Perché la vostra arte, signorina, ha bisogno di un orizzonte sconfinato». Amalia sollevò lo sguardo, percepiva la grandezza e insieme il peso di quelle parole, un tributo e al contempo una sfida.
Amalia Guglielminetti nasce il 4 aprile 1881 in una famiglia della piccola borghesia torinese. Dopo che suo padre Pietro muore improvvisamente quando lei ha solo 5 anni, a farsi carico della famiglia è il nonno, un vecchio parsimonioso industriale, rigido clericale e severo custode del focolare domestico. Il nonno tenta, fallendo completamente, di educare la piccola Amalia come si confà una signorina per bene. Un'impresa impossibile quella di addomesticare l'animo indomito della nipote, che, a differenza delle sue coetanee, predilige penna e calamaio ad ago e filo.
Ancora bambina deve lasciare il tepore domestico per indossare la claustrofobica uniforme bianca di un collegio cattolico. Ma in famiglia, comunque, si era sempre sentita fuori posto, a partire dal nome. Amalia, un'unica A, tra le sorelle Emma ed Erminia e il fratello Ernesto. Una dissonanza alfabetica che sembra presagire la sua natura ambivalente e contraddittoria, che la rende un'anomalia, un elemento scomodo, in letteratura così come in società, persino in amore.
Nonostante dalle suore non si insegni la letteratura, Amalia colma le lacune del chiostro con le parole dei poeti che trova nei libri del nonno, dei quali si nutre durante le festività e i giorni in cui torna a casa. Mentre la famiglia si appresta a sedersi a tavola, Amalia indugia nelle pagine del Canzoniere di Petrarca, sorda ai richiami del vecchio capofamiglia. Ben presto però la lettura inizia a sembrarle un'attività troppo limitante. Spesso si immagina di sostituire le parole impresse sulla carta con altre, nella sua mente più adatte, ma sfuggenti, effimere.
Amalia sa che l'unica soluzione è quella di cominciare a decidere lei stessa le parole. Così comincia a scrivere le sue poesie. Si esercita nella terza rima e nel sonetto, le sue forme preferite. Ma la struttura fissa del verso è tutt'altro che una gabbia per lei. Nient'altro al mondo potrà mai darle la sensazione di libertà che riesce a raggiungere con la scrittura. Amalia è una poetessa, lo sa benissimo prima ancora di aver pubblicato i suoi versi.
A 22 anni riesce a stampare la sua prima opera con Rue Viarengo, editore torinese con cui pubblicavano all'epoca nomi già noti, tra cui la stessa Grazia Deledda, unica autrice donna ammirata da Amalia senza riserve per tutta la vita. La sua prima raccolta di poesie, Voci di giovinezza, è in realtà un fallimento totale. Non piace, non vende e non innova. L'intellettuale del 1903 è stanco dell'adulazione dei reali e lode a Giglio Sabaudo, la principessa Yolanda, è una poesiola infantile che puzza di vecchio. Ma Amalia non si perde d'animo e continua a leggere e scrivere, rifiutando ostinatamente ogni attività propria del gentil sesso.
Passano 4 anni e finalmente la vita di Amalia ha una svolta. Rifiutata dalle grandi case editrice, ormai convinta poetessa, fa stampare qualche centinaio di copie di Le Vergini Folli da Simone Lattes, editore appassionato di storia piemontese. Il libro è un successo della critica. Graff, Pastonchi, Borgese ne sono entusiasti nelle loro recensioni. Guido Gozzano si complimenta personalmente in una lettera inviata ad Amalia, preludio di una relazione turbolenta. Nella lettera scrive: «Ella compie nel suo libro, egregia Guglielminetti, quasi un Vergiliato e conduce il lettore attraverso i gironi di quell'inferno luminoso che si chiama verginità». Le porte dei salotti sabaudi si spalancano al suo nome e Lady Medusa, uno dei suoi tanti appellativi, misura ogni passo mentre attraversa il corridoio, plasmando con gli sguardi ricambiati la sua nuova natura di oggetto di lusso.
L'ammirazione che Gozzano esprime nella prima lettera ad Amalia è ben più che corrisposta e ne nasce un ricco epistolario innamorato, oltre a qualche incontro fugace. Da una parte un giovane tormentato dalla morte, sua reale musa ispiratrice, a tratti assorbito dalla sua interlocutrice e a tratti freddo, lontano, che vede in Amalia l'impossibilità di un amore normale e il miraggio della felicità e del futuro. Dall'altra una donna concreta che vive l'amore e la passione con ardore vitale, colmo di ingenua speranza.
Per un anno lei tenta di conquistare il suo cuore, ma deve rassegnarsi ed accettare di non essere mai stata davvero considerata una possibile compagna di vita da Guido e di essersi gradualmente ridotta, ai suoi occhi, a un semplice esperimento estetico. Glielo confessa lui stesso con l'ondiosa intransigenza del poeta disilluso. «Io non ti ho amata mai». E non ti avrei amata nemmeno restando qui, pur sotto il fascino quotidiano della tua persona magnifica. No, avrei goduto per qualche mese di quella piacevole vanità estetico-sentimentale che dà l'avere al proprio fianco una donna elegante ed ambita.
La relazione con Gozzano, contraddittoria ed essenzialmente sbilanciata, rispecchia quello che è stato il rapporto degli uomini con la figura di Amalia. Ammirata e temuta, desiderata ma tenuta lontano, la poetessa ha impersonato perfettamente il ruolo della femme fatale, per vanità decadente, ma forse anche per mancanza di un'alternativa che potesse soddisfarla. Il rigetto per l'immagine tradizionale della moglie madre, angelo del focolare, è reso bene dalla descrizione che ne dà Sibilla Leramo. Una governante di buona famiglia che porti i vestiti smessi dalla padrona, con una faccia florida e inespressiva di massaia.
La scure sulla testa della collega poetessa rivela però anche un risentimento verso la sua posizione di donna classica. Una posizione dalla quale Amalia sa di essersi e di essere esclusa ormai da tempo. Una successiva lettera di Amalia a Sibilla la riconoscerà invece come una simile, alla quale è accomunata nello spirito randagio e anticonformista. Nella stessa missiva ammette che comunque le donne in genere non mi interessano, perché le convenienze le hanno tracciate tutte quante, o quasi, col compasso, come figure geometriche.
Ma se il ruolo di donna tradizionale le è tanto inviso quanto precluso, quello offerto dal nascente femminismo non la convince. Il 25 aprile 1908 partecipa al primo congresso femminile nazionale di Roma, riversando tutta la sua delusione nelle lettere a Gozzano, allora ancora suo interlocutore prediletto. D'ogni ed ogni età ed ogni presenza, ma tutte così poco accoglienti, così poco fraterne, così intimamente sconosciute e ostili, quasi l'una all'altra, da destare in me un senso sordo di antipatia sdegnosa per tutto ciò che sa di riunione femminile. E così non le resta che stare al gioco degli uomini, agghindandosi per catturarne lo sguardo e posando davanti alle loro macchine fotografiche.
appena conclusa la relazione con Gozzano, ma viva ancora nei suoi strascichi, esce Le seduzioni, suo ultimo libro di poesia, o forse l'ultimo libro in assoluto di Amalia, ad aver goduto del plauso della critica. Testimoni di una ricerca di femminilità, più che di femminismo, nei suoi versi sono esaltati oggetti schiettamente nulli e brema, legati a un altro tipo specifico di donna, come le essenze, i profumi, i frutti, le sete. Vuole ribadire la distanza di Amalia da una visione progressista dei generi in questo periodo della sua vita e anche la dichiarazione della necessità che spetta all'uomo della contesa e della lotta per la conquista e per il possesso dell'oggetto del suo amore, ripreso anche più avanti nel canzoniere Indistici l'insonne.
La relazione con Gozzano sembra aver prosciugato l'ispirazione poetica di Amalia, che dal 1913 si dedica solo più alla prosa. L'autrice sperimenta novelle, fiabe e romanzi, purtroppo senza mai ottenere il riconoscimento dei suoi colleghi. A poco vale la definizione che Gabriele D'Annunzio dava di Amalia nell'inverno del 1912, mentre la aspettava seduto ai tavoli all'ingresso dell'Hotel Europa. L'unica poetessa che abbia oggi l'Italia. I suoi libri non piacciono per niente agli intellettuali di fine decennio e non piace nemmeno lei. Quando Renato Serra critica la sua produzione, sembra attaccare Amalia personalmente. Pareva scrive semplice squallore di passione ed era soltanto la povertà di una brutta provinciale in tunica egizia.
Con il tempo, infatti, la figura dell'autrice si confonde sempre di più con quella dei suoi personaggi. Amalia finisce prigioniera delle rappresentazioni che lei stessa, donna, ha dato di sé, in un'epoca in cui la rappresentazione della donna è prerogativa maschile. Nei salotti considerano le donne della sua prosa posticce, inautentiche, così come lei.
Amalia, vittima dell'immagine che ha costruito ma al contempo attrice consapevole, esibisce in tutta sincerità se stessa come personaggio artefatto e amante dell'artificio, in una società dominata dalla simulazione. Amalia semplicemente recita la propria parte, ma senza gioia, senza compiacimento, perché così vuole il mondo, con la nostalgia di un'autenticità sempre rincorsa e sempre avvertita come impossibile. Fa finta di non credere a nulla, ironizzando su tutto, e invece crede a tutto, nostalgica di una verità che le è negata.
In questa cornice, nel 1914, fa il suo ingresso Piti Grilli, Dino Segre all'anagrafe, e ben presto Mio caro per Amalia, che nonostante i suoi 12 anni in più, rivive con lui l'idilio gozzaniano. Una relazione vissuta più nelle lettere che negli incontri, anche questa volta, ma meno intellettuale e più fisica della precedente. Altrettanto caotico e scostante, sbilanciato nel potere, questo rapporto a metà tra tormento romantico e sodalizio letterario dà vita alla prima biografia di Amalia Guglielminetti, uscita nel 1919.
Ma purtroppo il disegno dell'artista tracciato dall'amante non l'aiuta a ripulirsi dalla figura di donna di scarso valore, letterario e umano, che i salotti ben pensanti hanno impresso a caldo sul suo nome. Piti Grilli li critica, ma al contempo ne conferma l'impressione che hanno di Amalia.
Alla ricerca di una nuova identità personale e artistica, Amalia si butta sul teatro, ma nonostante la sua prima opera, L'amante ignoto, avesse conosciuto un iniziale successo, complice la partecipazione della nota attrice Lida Borelli che aveva mandato in visibilio il pubblico, le sue prove successive non sono altrettanto fortunate. Nei e Cicisbei, uscito nel 17 e due anni più tardi Il baro dell'amore, sono dei flop clamorosi, stroncati sia da Gramsci e Cardarelli sia dal pubblico.
Anche i romanzi non convincono del tutto la critica, sebbene siano più apprezzati dai lettori, ma il vero problema è che continuano a ricoprire Amalia della stessa luce dalla quale cerca disperatamente di disfarsi, ma è lei stessa ad accendere nei suoi personaggi. Nel 1925 esce La rivincita del maschio, ma sulla copertina al posto del nome di Amalia c'è scritto S. citofano. Banale errore tipografico, forse, oppure goffo tentativo di allontanare il contenuto controverso da un'autrice già troppo controversa. In ogni caso, ormai la cattiva reputazione di Amalia è consolidata e nessuno nei circoli intellettuali sembra più interessato ai suoi libri, mentre tutti lo sono per i pettegolezzi sui suoi amanti.
Sempre più scettica sul giudizio maschile, Amalia concede una seconda possibilità a quello femminile, e anzi femminista. Il 2 maggio del 1925 partecipa alla riunione promossa dal Comitato Pro Voto Donne, tenuto nella Camera di Commercio di Torino. A differenza della mal tollerata gita a Roma del 1908, la scrittrice contribuisce attivamente alla riunione con un discorso appassionato, ricevendo gli applausi della folla di donne che si alza in piedi alla sua ultima frase. Se gli uomini ora corteggiano le donne per conquistarne il cuore, quando esse saranno elettrici e corteggeranno il doppio per averne il cuore e il voto.
Solo qualche giorno dopo, la poetessa italienne della Rébellion, come era stata definita Oltralpe, viene invitata a Parigi dalla romanziera femminista Madame Morel e dall'italianista Alfred Mortier. Finalmente oggetto di sguardi gentili, Amalia legge i suoi versi nel celebre salotto letterario di Rue de Printemps, dove la ascoltano altri intellettuali come lei, ribelli, indipendenti, votate alla libertà artistica e sentimentale. È la prima volta che si rivede davvero nelle sue interlocutrici donne, tra le quali c'è anche Colette.
Torna a Torino, carica di ambizione e speranza, sentimenti che si materializzano nel suo nuovo progetto, la rivista di novelle Le Seduzioni. Fin dal primo numero la rivista si configura come uno spazio aperto a scrittori e soprattutto scrittrici italiani e stranieri, in cui poter parlare liberamente di temi letterari e culturali, con un'attenzione particolare alla condizione femminile. Una delle prime penne internazionali è quella di Colette, che regala un racconto breve nei primi mesi di vita della rivista, e un altro quando invece sta per esaurirsi, 2 anni più tardi.
Amalia invece cura personalmente la rubrica di costume con le mani di velluto, scrivendo tra l'altro di Rodolfo Valentino, di Josephine Baker, di psicanalisi. Un'altra rubrica, Indiscrezioni, deliberatamente racchiude il discorso sulla letteratura del periodo nei confini angusti delle storielle, delle freddure, dei pettegolezzi. A farne le spese i tardofuturisti e gli ultimi crepuscolari, ma anche Croce, Pirandello d'Annunzio e le colleghe d'arte, come Sibilla Leramo.
Da sempre geloso di Amalia, sia come amante che come scrittrice, Pitigrilli ne imita l'opera e addirittura rilancia fondando la sua seconda rivista, Le Grandi Novelle, lo stesso anno in cui vede la luce il primo numero delle Seduzioni. I due scrittori, il cui amore è ormai degenerato in un cupo risentimento, trasformano le rispettive riviste in torrette da cui lanciarsi frecciate velenose, sempre meno ironiche e sempre più simili alla pura diffamazione pubblica.
L'11 gennaio 1928 Pitigrilli viene arrestato. A stringergli le manette ai polsi c'è niente di meno del console della milizia fascista Piero Brandimarte, i cui guanti sono ancora macchiati del sangue degli 11 oppositori brutalmente ammazzati nella strage di Torino del dicembre 1922. Dino Segre è accusato di antifascismo. Proprio lui, che è ebreo solo di nome, 2 anni dopo non si farà problemi a denunciare gli altri seguaci della Torah al regime, diventando forse il più odiato informatore dell'ovra di tutto il fascismo.
In ogni caso, ad averlo incastrato è proprio Amalia. Vittima di un gioco al rialzo andato troppo oltre, la scrittrice aveva contraffatto delle lettere ricevute dall'amante 4 anni prima, aggiungendo frasi contrarie al duce e al fascismo. Tutto il materiale finisce nelle mani della Commissione per il Confino. Pitigrilli si scagiona facilmente, mentre ad Amalia non rimane che confessare. Condannata a 4 mesi di reclusione, non li sconterà mai, in quanto viene dichiarata affetta da semi-infermità mentale transitoria.
E forse hanno ragione a chiamarla pazza, pensa lei. Amalia, ormai cinquantenne, ha esaurito quasi completamente la sua vitalità, consumata dall'ostilità dei salotti, dal rapporto con Pittigrilli, poi dal processo, la sua voce, un tempo così squillante, gradualmente si spegne. Nel 1928 chiude Le seduzioni e con la rivista muore ogni intenzione di scrivere ancora. Quando nel 1934 esce I serpenti di Medusa, Amalia ne accarezza la copertina con un sorriso triste. Da allora fino al giorno della sua morte, la sua penna tace.
Per un po' l'aula di un tribunale continua a far da sfondo alla vita di Amalia. Prima della condanna per falsificazione di documenti, annullata dalla Cassazione nel 1931, all'autrice era stato contestato il reato di oltraggio al pudore dal presidente della Lega per la pubblica moralità, per il contenuto della rivincita del maschio. Grazie all'intervento di due uomini illustri, Lorenzo Gigli e Pietro Gorgolini, uno apprezzato critico della Gazzetta del Popolo e l'altro uomo di punta del Sindacato Nazionale Autori e Scrittori Fascisti, era stata assolta per non aver commesso il fatto.
Troppo vecchia per essere ancora considerata oggetto del desiderio maschile, Amalia si riavvicina agli uomini, o piuttosto il contrario, e, dopo Gigli e Gorgolini, è Mario Gastaldi a entrare nelle sue grazie. Come Pittigrilli, anche lui intende dedicarsi alla biografia della scrittrice, ma lontano dal ruolo di amante. Per Amalia è il mezzo perfetto per tentare un'ultima volta di salvarsi la reputazione sia come donna sia come letterata.
Ma l'impresa fallisce, considerando che il 17 marzo 1931 Amalia Guglielminetti viene dichiarata ufficialmente affetta da totale infermità mentale transitoria, da oggetto di lusso a povera pazza. Queste le immagini di un artista con il volto cucito a una maschera, non essendosi mai liberato il posto in cui avrebbe potuto disfarsene. Ciò comunque non le evita un terzo processo per oltraggio al pudore nel 1935, per un articolo sulla rivista Cinema Illustrazione dedicato all'attore Jacques Larroux. Difesa dal celebre avvocato specializzato in psichiatria forense Bruno Cassinelli, alla fine viene assolta perché il fatto non costituisce reato.
Riuscita a uscire dall'inferno giuridico, Amalia abbandona Torino e scappa a Roma alla ricerca di un nuovo inizio e, come ogni volta che comincia un nuovo capitolo della sua vita, cambia la sua identità letteraria. Nel 1935 Amalia è giornalista acuta, critica, prontissima a scovare novità sociali. Tuttavia, la passione travolgente che accompagnava la sua scrittura e la sua vita sembra essere svanita per sempre. Collabora al Giornale d'Italia e al Ministero Stampa e Propaganda, scrive a un amico, ma non lotto più, non cammino più, impigrisco blandamente e tristemente invecchio.
Gli ultimi giorni di vita di Amalia hanno ben poco dell'eleganza decadente che ne aveva sempre contraddistinta l'immagine e poco si adattano all'epica del suo personaggio. La poetessa Amalia Guglielminetti non viene divorata da un'esotica fiera e non si lascia cadere nel vuoto di un orrido per amore. È la setticemia a mietere nella vita.
Niente d'eroico quindi, ma un'umanissima caduta. Quasi il fatto volesse prendersi gioco di lei. Il 2 ottobre, in pieno periodo di bombardamenti, mentre suonano le sirene d'allarme, Amalia cerca di raggiungere il rifugio antiaereo, ma scivola sui gradini della scalinata dell'Hotel Principe di Piemonte. La successiva infezione della ferita sancisce per sempre la fine della vita della poetessa, che si spegne il 4 dicembre 1941.
Nelle sue ultime volontà, Amalia aveva espresso il desiderio di essere sepolta in una tomba piramidale, con incisa l'iscrizione Amalia Guglielminetti, poetessa, e la frase «Essa è pur sempre quella che va sola». Aveva anche richiesto che si istituisse un premio letterario a suo nome, ma anche questa volta la sua voce non era stata ascoltata. Oggi è sepolta al Cimitero Monumentale di Torino, sotto una fredda lapide a forma di croce che si ostina a celarne la grandiosità letteraria.
La sua era un'anima libera dai preconcetti, ma così ingenua da intraprendere una battaglia che non avrebbe mai potuto vincere. Una scrittrice in un mondo che riteneva detestabili le donne che scrivono. Se scrivono male ci irritano, se scrivono bene ci umiliano.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie del secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris, Alessandra Testori e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento tra 2 settimane.